La pace del Signore sia con voi. Il Signore ci regala un nuovo giorno e noi vogliamo aprire non solo gli occhi, ma anche il nostro cuore e la nostra bocca perché possiamo ringraziare il Signore del riposo che ci ha donato e di questo giorno nuovo da vivere.
Di vanificare sempre i doni di Dio, perché la grazia opera tutto, ma la grazia ha bisogno del terreno adatto. Laddove manca il terreno o dove il terreno non è fertile, la grazia può essere vanificata, l'azione di Dio può essere notevolmente ritardata. Lo abbiamo detto per la Pasqua, per esempio, ricordando che se noi non celebriamo la Pasqua nel luogo giusto, quella famosa stanza superiore che è il nostro cuore, in una vita magari fatta di superficialità, di fretta, eccetera, e non celebriamo nulla. Come anche se la nostra Pasqua non mira a dei passaggi concreti, personali, si rischia di celebrare delle cose belle liturgicamente, ma la nostra vita non cambia. Quando arriveremo a lunedì dopo Pasqua faremo la Pasquetta e tutto è finito lì. Questo deve farci capire perché mai davanti a personaggi che noi abbiamo incontrati in questi giorni, che hanno incontrato magari una sola volta Gesù e la loro vita è cambiata, a differenza nostra magari che forse lo incontriamo in continuazione nell'Eucarestia, nella riconciliazione, eccetera, ma non si sa perché la vita di fatto, almeno apparentemente, non cambia, perché io invece sono convinto che dentro la vita va cambiando lo stesso, se non altro per un po' di violenza interiore che ci fa Gesù. Ecco, allora è importante che noi non ci fermiamo solo a celebrare la bellezza di queste giornate, contemplando quello che ha fatto Gesù. Perché ripetutamente abbiamo sentito e sentiremo ancora Gesù che poi ci dice: fate, io vi ho dato l'esempio, adesso voi fate. E questo ci ricorda che Gesù innanzitutto si pone come modello, quasi a dire: io ho percorso questa strada, guarda che mi devi venire dietro, se rimani fuori non succede nulla. Quindi come modello, ma si pone anche come colui che realizza poi quello che egli ci dice. Ecco perché questa mattina io sono partito proprio dalla lettera ai Galati 2:20, perché ci racconta un'esperienza. Paolo è rimasto scioccato proprio da questa grande verità. E non è la verità solo di Paolo. Lì in quella lettera ai Galati Paolo parla ai barbari della Galazia, ma si riferisce ai battezzati anche, cioè persone che dopo il battesimo dovevano prendere coscienza di essere inabitati. Con il battesimo noi non siamo più soli. Gesù vive dentro di noi, attraverso Gesù, lo Spirito di Gesù, anche la Trinità, ma adesso a noi ci interessa Gesù che diventa il mediatore della Trinità. Allora, queste parole della lettera ai Galati sono punto di partenza e punto di arrivo, cioè di fatto io per il battesimo sono inabitato, Gesù vive in me. E niente e nessuno me lo può togliere, solo la mia libertà. Però è anche un punto di arrivo questo, perché tutto il cammino della vita è fare in modo che questo piccolo piccolo germe che è stato posto dentro di me nel battesimo diventi una totale trasformazione. Nella prima lettera di Giovanni, prima Giovanni 3:9, adesso vi darò tutta una serie di testi per vivere bene questa giornata. E lì Giovanni, nella prima lettera 3:9, dice: un germe divino dimora in me. Cioè, Gesù è un piccolo seme, come tutti i doni sono la fede, l'amore, sono tutti doni, sono già impressi in noi. Ieri abbiamo ricordato, l'obbedienza di Gesù è impressa in me. L'amore di Dio è impresso in me, la fede è impressa in me. Poi io devo esprimerli questi doni, devo farli crescere, quindi il rischio che io corro è quello di soffocarli, come posso soffocare anche lo Spirito Santo che vive in me. Dunque, questo Galati 2:20 è punto di partenza, perché è una realtà di cui devo prendere coscienza, è un punto di arrivo. Il cammino mi deve portare a dire, adesso veramente, concretamente, non sono più io che vivo, perché il mio uomo vecchio, piano piano, se ne sta andando o se n'è andato. Qui io vorrei insistere molto, però poi forse condividendo sarà ancora più facile. Noi facciamo l'esperienza costante della nostra povertà. Io dico proprio della nostra impotenza, del nostro nulla, ma un nulla superbo. Facciamo esperienza della nostra impietà, questo io così prepotente, che lo butti fuori dalla finestra e ti ritorna dalle scale. Non sai mai da dove lo devi acchiappare. E poi si manifesta in un modo così misterioso, proprio quando tu dici, beh, adesso tu vedi che di nuovo ti stai rigonfiando un'altra volta, no? È così, è la nostra continua ansia di stare al centro, di essere approvati, considerati, fino a star male quando non riceviamo quello che il nostro io cerca, vuole, desidera. L'esperienza del peccato. Quante volte noi abbiamo creduto, insomma, che un bel cammino l'avevamo fatto, invece una bastonata e buonanotte. Poi a volte proprio le cose più umilianti. Fino ad arrivare a volte a sperimentare il vuoto, l'insoddisfazione, il non senso delle cose. Quante volte sperimentiamo la forza della suggestione, della tentazione. Quanto Satanello, caro mio, ti mette dentro fino a toglierti la capacità di pensar bene. Quando ti ficca dentro, ma che sta a fare? Ma non è vero niente, ma che sta a fare davanti al tabernacolo? Ma chi te l'ha detto che c'è? Guardate che è terribile, no? E lì sperimentiamo proprio la nostra impotenza. Veniamo turbati, trascinati altrove e non sappiamo più dove sbattere la testa. Tutte queste esperienze che credo ognuno di noi faccia sulla propria pelle dovrebbero convincerci una volta per sempre che noi, con le nostre forze, con la nostra buona volontà, non possiamo fare niente, né vivere, né godere dei frutti che tutti desideriamo, un po' di pace, un po' di serenità, un po' di gioia. Io ho visto addirittura persone, anche sacerdoti, che arrivati all'età di 60 anni, 65, prum, crollati giù. Eppure una vita così densa di apostolato, crollati. Lo sforzo di una vita buona, virtuosa, con tutta la nostra buona volontà, non approda a nulla. Non approda a nulla. Io vi do due o tre testi. Lettera ai Romani 9:16, dove Paolo dice: la salvezza e qualunque altra cosa non dipende né dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma unicamente da Dio che usa misericordia. Più chiaro di così, ancora Paolo nella lettera ai Filippesi 2:13: tutto dipende da Dio, sia il volere sia l'operare. Cioè ogni opera, anche la più piccola, un momento di preghiera, sia il desiderio di pregare, come l'attuazione della preghiera, dipendono da Dio, unicamente da Dio. Ma soprattutto la lettera sia ai Galati, sia la prima lettera ai Corinzi, ma il senza di me non potete far nulla. Se il Signore non costruisce la casa, invano ci affatichiamo. Però, stranamente, anche se l'abbiamo letta 30.000 volte queste espressioni, noi tranquillamente continuiamo a fondare, non dico tutto, sarebbe un'eresia, ma quasi tutto, su noi stessi, sui nostri sforzi, sulla nostra... Adesso mi rimetto, ricomincio e voglio vedere... È sempre così. E ci ostiniamo, perché purtroppo diventa poi un'ostinazione. E credo che il più bel regalo che Gesù ci fa, quando proprio ci fa crollare tutto, ci mette col sedere per terra e ci fa, ma noi siamo bravi, appena riprendiamo un po' di vita, che qualcuno ci comincia a dire, bravo, dai, rigonfiati un'altra volta, rimettiti in braccio a Satana e lascia che lui ti porti per altre strade. Queste due giornate, soprattutto oggi e domani, ci riportano al cuore di tutta la nostra vita, al senso della nostra vita. E mi fermo qui.